Shalom, Chag Sameach e buon Sukkot. Quest'anno siamo nell'anno 5769, speriamo che sarà l'ultimo anno in esilio e il prossimo sarà la Shana Abba di Yerushalayim, lo festeggeremo nel Beit HaMikdash con i sacrifici, con i riti, come Dio comanda nella Torah di andare a Yerushalayim per Aliyah la Regel. Quest'anno è anche l'anno di Achel, perché dopo l'anno sabbatico la Torah ci ordina di andare a Yerushalayim a festeggiare Sukkot, tutti quanti, non solo gli uomini come di norma, ma anche le donne e i bambini avevano il dovere di andare l'anno di Achel a Yerushalayim e sentire come il re la sera dopo il primo giorno di Sukkot, ovvero la notte del 16 di Tishrei, leggeva dei brani della Torah ricordando al popolo il timore di Hashem e l'attaccamento alla Torah. Noi abbiamo nella Torah tre feste che sono legate fra di loro, chiamate Shlosha Regalim. Regalim perché sono i piedi, perché sono le tre feste che bisognava andare a Gerusalemme con i piedi e salire a vedere Hashem nel Beit HaMikdash. In ordine cronologico, la prima festa è Pesach, perché Nisan è il primo mese dell'anno, la prima festa dell'anno è Pesach, la seconda è Shavuot e la terza è Sukkot. In ordine, noi abbiamo tre patriarchi, il primo Abraham, il secondo Yitzhak e il terzo Yaakov. Il primo patriarca, lui è quello che ci insegnerà, che ci donerà la festa di Pesach. Infatti la festa di Pesach non solo la troviamo nella storia, nella Torah, quando si parla di Avraham Avinu, ma anche il concetto della festa di Pesach, che la Emunà, la fede, la nascita, il primo ebreo della storia, la nascita del popolo ebraico, è la festa di Pesach, per cui c'è un collegamento sia interiore a livello di concetto, sia a livello cronologico e sia anche a livello proprio di Torah, perché la Torah ci parla di Pesach quando parla di Avraham Avinu, che sono venuti gli angeli a trovarlo ed era Pesach, e lui dice a Sara, sua moglie, l'usci va si ugot, vai a impastare, fai degli ugot, va fai del pane, e dice Rashi che era Pesach, lui aveva ordinato a sua moglie di fare delle mazzot per Pesach. La seconda festa cronologica è Shavuot, il secondo patriarca cronologico è Yitzhak. Yitzhak è legato a Shavuot per diverse ragioni. Shavuot, il suono dello shofar. Yitzhak è famoso per la Kedah, per la legatura, che poi termina con un capretto che viene sostituito al suo posto, che viene preso con le sue corna, che viene bloccato con le sue corna dai cespugli. Ecco perché noi suoniamo il shofar il giorno di Rosh Hashanah, perché il giorno di Rosh Hashanah è stata concepita Sarah, per cui lo shofar che ricorda la legatura di Yitzhak, che è anche successo di Rosh Hashanah, sono legate fra di loro con il fatto che lui era che la sua legatura è legata al corno del capo che viene sostituito al suo posto. Per questo noi suoniamo lo shofar il giorno di Rosh Hashanah, perché sia viene concepito Yitzhak e Rosh Hashanah, e anche la legatura, la Kedah di Yitzhak, anche succede di Rosh Hashanah. Per cui, siccome Matan Torah, la Torah enfatizza il suono dello shofar, sicuramente Yitzhak è profondamente legato alla promulgazione Matan Torah. Abbiamo Yaakov, il terzo patriarca, corrisponde alla terza festa. A proposito di Yaakov, c'è scritto che Yaakov ha costruito delle case per se stesso. Vayas lo bait ul mikneo sa sukot. Lui costruisce una casa per la sua famiglia, per il suo gregge fa delle capanne. Yaakov ci insegna che per la propria casa, per i propri figli, una persona deve dare il massimo, a livello energetico, a livello economico, a livello di tempo, a livello di tutto. Invece, per i suoi averi materiali, per il suo lavoro, per i suoi soldi, deve fare delle capanne, deve dedicare del tempo, ma senza impazzire troppo. E questo lo impariamo da Jacob Avinu, che bisogna ricordarsi che non bisogna dare troppa importanza alla materia. Ecco perché di Sukkot noi mangiamo nelle capanne, per ricordarci che la materia non è tutto e non è il massimo nella vita, ma quello che conta è la protezione di Hashem. Infatti, andando nella capanna, ci troviamo sotto la protezione divina, sotto il cielo, e non sotto i nostri lampadari, il nostro tetto di cemento, le nostre cose lussuose, perché la vera felicità, Zman Simchatenu, il periodo più allegro dell'anno, è Sukkot. La vera felicità la si può acquisire quando uno va in capanna, quando uno esce e non dà troppa importanza al materialismo, perché la materia è falsa, è limitata nel tempo, non è eterna, non può darti una vera felicità, e fin quando una persona pensa di essere felice attaccandosi alla materia, in realtà non ha mai una vera felicità. Per cui Sukkot, Yaakov Avinu, sono estremamente collegati e paralleli, perché il concetto di Sukkot e l'insegnamento di Yaakov Avinu, che la Torah ci dice chiaramente, il Mikneo Asa Sukkot, usa la parola Sukkot, nella Torah non c'è questa parola se non riferita a Yaakov Avinu. Impariamo che cosa? Che nei nostri patriarchi l'unico che parla di Sukkot è Yaakov, perché Yaakov è quello che rappresenta la festa di Sukkot, non solo come parola, non solo come cronologia, il terzo patriarca, la terza festa, ma come concetto. Lui prende la capanna e ci insegna che ci mette dentro la sua gregge, ma per la sua casa, per i suoi bisogni, lui fa ben altro. Lui costruisce delle case, dedica del tempo, dà importanza alla sua famiglia. Il famoso proverbio ci ricorda, dice così: gli uomini si preoccupano molto per i loro soldi, ma non si preoccupano per il loro tempo, non si preoccupano per la loro famiglia. E la Torah dice, un famoso maestro dice: i soldi vanno ma possono tornare indietro, mentre il tempo che va via non potrà mai tornare indietro. Quell'attimo della vita non sarà mai recuperabile. E allora perché noi ci preoccupiamo delle cose che possono tornare indietro e non diamo più importanza invece delle cose che non possono tornare indietro? Il nostro tempo, la nostra vita, la nostra famiglia, i nostri valori, la nostra anima, la nostra missione per la quale siamo venuti in questo mondo e per elevare questo mondo. I mezzi materiali sono un tramite per metterci in grado di fare questa missione, ma non sono un fine a se stesso. La festa dello Sukkot è una festa ricchissima in tutti i sensi, ricca di insegnamenti, di spiritualità, come vedremo tra poco, e uno degli insegnamenti è questo proprio: se vuoi essere veramente felice, sappi che fin quando sei legato a qualcosa che ti illudi che ti dà la felicità, ma non te la dà veramente, non sarai mai felice. Grandi attori, maestri, famosi, politici, non riescono a trovare felicità, si drogano, si qua, si là, cercano qualcosa di più e di più. Dov'è la felicità? Fin quando uno vive nell'illusione, nelle cose che non potranno mai dare felicità, come una bella macchina, una bella casa, penserà che la felicità che gli manca perché non ha raggiunto ancora un livello sociale, economico, abbastanza, dove non gli manca la quarta casa, la quinta casa, la barca, gli yacht lungo 30 metri. In realtà, qualsiasi cosa farà, lui non sarà mai felice, perché continua a mettere la sua fiducia e la sua felicità in qualcosa che non è eterno, qualcosa che è temporaneo, qualcosa che è falso, qualcosa che non potrà mai dargli una vera felicità. Yaakov Avinu si è comportato in questa maniera, e Yaakov Avinu ci ha insegnato questa etica di vita. Sukkot corrisponde a Yaakov Avinu, perché noi andando nelle Sukkot riceviamo la vera felicità. Noi andando nelle Sukkot ci ricordiamo che Hashem è l'unico vero protettore, l'unica ancora di salvezza, di appoggio, sicura, eterna, che non crolla mai. Come dice il Salmo 146, Re Davide, Al tiftuchu ben divim. Non mettete la vostra fiducia negli uomini. Bevela adam shalot teshua, negli uomini che non possono salvarvi. Sì, vi promettono questo, vi promettono quello, i politici promettono tante cose prima di essere eletti, e gli amici promettono quest'altro prima di quell'altro, e tutti promettono, tutte promesse. Ma dice Davide a Melech, non fidatevi troppo degli uomini che sono temporanei e che loro non possono veramente salvare e che possono parlare tanto, ma in realtà a livello concreto sono solo parole. La vera fiducia deve essere in Hashem, non nelle promesse negli aiuti degli uomini, uno va a leccare uno, va a leccare l'altro, che lo mi aiuterà, no, è Hashem che aiuta e Sukkot ce lo insegna in maniera esplicita. Una delle caratteristiche della festa di Sukkot è che troviamo in essa tanti concetti, tanti insegnamenti. Da una parte vediamo la fiducia in Hashem, la protezione di Hashem, troviamo il concetto di unità, quando una persona esce da casa sua, si trova fuori, ognuno può raggiungerlo, è all'esterno. Vediamo il concetto anche nell'Ulav, c'è un'altra mitzvah dell'Ulav, le quattro specie insieme. Di Sukkot c'è solo la mitzvah di mangiare matzah la prima sera, finito, la prima sera mangiare matzah. Qui c'è una mitzvah ogni secondo di stare in Sukkah, di mangiare, di vivere, di bere, di chiacchierare, di dormire. La Sukkah perpetua per 7 giorni continuativi. Poi c'è la mitzvah dell'Ulav. Poi c'è la mitzvah e ognuna ha ricchissimi, tanti insegnamenti. Infatti la mitzvah della Sukkah ci insegna il concetto di unità, di protezione, di fede in Hashem, ci insegna il concetto di felicità, Zman Simchatenu, cioè la festa di Sukkot ci dà una ricarica spirituale di tutte queste cose. Si potrebbe dire, così come Jacob Avinu, il terzo patriarca, quello più completo, quello che non ha avuto figli che sono usciti fuori, che sono deviati fuori dalla strada di Hashem. Abramo ha avuto Ishmael che è uscito fuori. Yitzhak ha avuto Esav che è deviato dalla strada giusta. Jacob, 12 figli, tutti perfetti. Così come Jacob è perfetto. E Mifchar Ha'avot viene chiamato, è il meglio dei patriarchi. Ebbene, così anche potremmo dire che la festa di Sukkot che corrisponde a Jacob Avinu è la più completa, la più ricca di insegnamenti, di etica, di significati. Ci ricarichiamo di felicità, di fede, di protezione di Hashem, di unità, di tantissime cose. E uno dei concetti che nascono da Sukkot è proprio il valore di ospitare delle persone. Perché quando uno esce fuori da casa sua, toglie le barriere che lo dividono dal suo prossimo. E togliendo queste barriere, lui e il prossimo non sono più divisi. Per questo di Sukkot c'è una grande usanza di invitare tante persone. La mitzvah di fare Hachlasat Orchim, invitare ospiti, tutto l'anno. Ma di Sukkot è molto più accentuato questo concetto, poiché la festa di Sukkot ci insegna l'unità, di uscire fuori dalla casa, di togliere le barriere, e allora ancora di più si mette in evidenza questo concetto di ospitare tante persone, più delle altre feste, più delle altre occasioni. Non a caso ci dice lo Zohar che ogni sera di Sukkot, ogni giorno di Sukkot, abbiamo 8 ospiti che vengono a trovarci, 7 ospiti più uno magari, ma 7 ospiti che vengono a trovarci in Sukkah, in ordine Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. Tutti questi 7 vengono ogni giorno. E ogni giorno ce n'è uno principale. Il primo giorno il principale è Abramo Avinu, accompagnato dagli altri 6, ma lui il principale. Il secondo giorno il principale è Yitzhak, il terzo giorno è Yaakov e così via. E poi sappiamo che il Rebbe precedente, il Rebbe Rayatz, ci ha insegnato che ci sono anche i 7 Rebbe Hasidici, a partire dal Baal Shem Tov, anche loro vengono in Sukkah, il primo giorno Baal Shem Tov, poi il Maggid di Mizrich, poi l'Admur HaZaken, l'Admur HaNzei e così via. Tutti i giorni vengono tutti i 7 Rebbe, con quello principale e tutti gli altri che lo accompagnano. Come mai vengono nella Sukkah questi ospiti? Perché? Perché non vengono a trovarci gli ospiti la sera di Pesach? Facciamo il Seder, l'uscita dell'Egitto. Perché non vengono Rosh Hashanah, Kippur? No. Questi ospiti vengono a Sukkot perché nella festa di Sukkot è accentuato maggiormente il concetto dell'ospitalità, dell'unità, Allora appositamente vengono questi ospiti santi dal cielo per darci importanza, per visitarci nella nostra Sukkah, per dirci quanto è importante la Sukkah e per dirci quanto è importante avere degli ospiti, in particolare la festa di Sukkot. Per cui loro vengono a trovarci e a benedirci e sappiamo che chi si trova sotto la Sukkah, lui riceve la benedizione per tutto l'anno. Ogni momento che uno sta in Sukkah riceve una benedizione, ma una benedizione perpetua, a tutti i livelli di protezione, di successo, di bracha. Alcuni mi dicono, sì, abbiamo già mangiato un pasto in Sukkah, siamo usciti d'obbligo. Cosa vuol dire un pasto? Se uno può vincere 4 lotterie di Enalotto, di Superenalotto, dice, non già ho vinto uno, mi basta? No! Qua sto parlando proprio di una infinità di benedizioni, uno sa fare calcoli, già mangiato, a parte che dal punto di vista alachico, uno ha il dovere di mangiare solo in Sukkah, cioè pane, farinacci, non si può mangiare fuori dalla Sukkah, si può mangiare riso, pesce, carne, frutta, verdura, ma pane e farinacci non si può, per cui vabbè, uno dice non mangio pane e farinacci, mangio altre cose perché non ho la Sukkah, o mangio una volta in Sukkah, ma le altre volte mi accorgo di non mangiare. Questo comunque non è uno che capisce il valore della Sukkah e quanto benedizione lui potrebbe ricevere e sta rinunciando a dei tesori enormi. Sono dei momenti che Hashem ci dà, ci emana forza spirituale, benedizione per tutto l'anno. Il mese di Tishrei è il 7° mese. In ebraico 7 Sheva si può anche leggere Sova, Savea, e Sazio. Hashem ci sazia di spiritualità, di carica, di brachot, benedizioni spirituali e materiali, e noi siamo qui a dire, ah, abbiamo già mangiato una volta, ci basta, ogni secondo che possiamo stare su Sukkah, ogni momento che possiamo mangiare su Sukkah, è una mitzvah andare. Baruch Hashem dice l'Alaha che è meglio che una persona non beva neanche fuori dalla Sukkah. Io da un po' di anni, quando specialmente ho fatto la Sukkah in casa mia, ma Baruch Hashem sono mehader, non bevo neanche un goccio d'acqua fuori dalla Sukkah. E questo è fondamentale, ognuno dovrebbe cercare di arrivare a questo, come dice l'Allah, bisogna cercare neanche di bere fuori dalla Sukkah. A proposito di questo, una storia è successa di una famiglia molto povera, che non aveva mezzi economici, proprio aveva malapena da mangiare in casa. Un anno questa famiglia decide di fare la Sukkah perché è talmente importante, anche se potevano andare a mangiare da un'altra Sukkah, però la mitzvah è di fare una propria Sukkah nella propria casa, che porta benedizione nella propria casa, oppure chi la fa in ufficio, nel proprio ufficio. Ebbene, questi con grande fatica vanno a tagliare la legna, vanno a tagliare, si mettono dei bastoni, mettono dei muri, e grazie a Dio riescono a fare con sudore, con fatica, con ferite, una Sukkah più appena in tempo prima dell'entrata della festa. Per tutti i membri della famiglia, i genitori con i figli riescono a fare questa Sukkah proprio in extremis, con zero mezzi economici. Arriva Chag e questi sono seduti in Sukkah con le loro ferite, con i graffi, chi aveva sangue che gli usciva perché si era ferito, perché qua, perché là. Arrivano questi in Sukkah, sono seduti lì a festeggiare con grande gioia, Simcha, la vera simcha che uno può avere solo in Hashem, quella è l'unica vera simcha che possiamo avere nella vita. Ebbene, in cielo dicono, dobbiamo mandare gli ospiti in tutte le Sukkot. Dobbiamo mandare oggi Avraham Avinu, la prima sera. Però Avraham Avinu, in cielo gli ordinano, gli dicono, guarda, in tutte le Sukkot del mondo tu vai solamente a livello spirituale, non a livello fisico. Ma questa Sukkah è stata talmente sofferta e faticata con tanta devozione e sacrificio che in questa Sukkah ti permettiamo di andare fisicamente. All'improvviso arriva un ospite nella Sukkah di questi poveretti che avevano a malapena da mangiare del pane. Entra un ospite molto onorato, molto vestito in maniera molto onorata, molto rispettoso. E questi si vergognano. Allora gli dicono, guarda, noi abbiamo pochissimo da mangiare, però sei benvenuto a mangiare con noi. Però, se vuoi mangiare un pasto un po' più ricco, guarda che qui accanto a noi c'è una Sukkah di una persona molto benestante, lui invita tutti, lui da mangiare a tutti, con abbondanza, con ricchezza. Per il tuo bene ti vorremmo tanto onorarti, però guarda che lì mangeresti molto meglio e forse per te sarebbe più onorato, si sentirebbe di più la festa quando, se tu mangiassi con più abbondanza. L'ospite che Avram Avinu dice: no, mi spiace, io sono venuto qui per stare nella vostra sukkah. Questi dicono: va bene, sei più che benvenuto, siediti a mangiare con noi. E lui mangia con loro. Dice: tanto non sono venuto per mangiare, sono venuto qua per farvi compagnia. Durante il pasto, Avram Avinu dice: volevo dirvi che io sono l'ospite che viene nella sukkah, il primo giorno di Sukkot, il primo patriarca, il primo ebreo della storia, Avraham Avinu. Sono venuto qui dal cielo mandato per farvi compagnia perché la vostra sukkah ha svegliato in cielo, ha fatto rumore in cielo. La sukkah dei vostri vicini, di tutti i ricchi, che molto più ricchi e molto più abbondanti, non sono riusciti a raggiungere il valore della vostra sukkah e vi dico che sappiate che avete un grandissimo merito per quello che avete fatto e il modo come dimostrarvelo: mi hanno ordinato dal cielo di venire qui fisicamente. Sappiate che Avraham Avinu è stato nella vostra sukkah. Passiamo a un terzo punto: come mai la festa di Sukkot dura 7 giorni? Sappiamo che le feste, Rosh Hashanah, dura un giorno nella Torah, che pur dura un giorno. Shavuot dura anche un giorno. Pesach dura 7 giorni, l'unica festa che dura di più di un giorno è Pesach, ma è anche molto plausibile. È chiaro perché Pesach dura 7 giorni, perché quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, in realtà la loro uscita non era totale. Ancora gli egiziani non erano convinti di mandarli via, gli ebrei vanno via dicendo che andranno per 3 giorni e poi torneranno indietro, hanno fatto un trucco, una trappola, e così. Quando gli ebrei vanno fuori dall'Egitto, gli egiziani li rincorrono dopo il quarto giorno, li raggiungono il sesto giorno e muoiono il settimo giorno sotto il mare. Siccome l'uscita dall'Egitto, in altre parole, dura 7 giorni, noi festeggeremo 7 giorni l'uscita dall'Egitto perché è un'uscita che ha avuto 2 tappe, una prima tappa il primo giorno e un'ultima tappa il settimo giorno. Ma Sukkot viene a ricordare il miracolo delle nuvole, bene? Tra le varie cose, i miracoli che noi dobbiamo essere grati ad Hashem, i miracoli che lui ci fa e così via. Ebbene, Hashem ci fa tanti miracoli, noi siamo riconoscenti, riconosciamo e ricordiamo questo miracolo delle nuvole. Ma perché deve durare 7 giorni? Tutte le feste durano un giorno. Shavuot ricorda Matan Torah, un giorno, un giorno. Miracolo delle nuvole, facciamo un giorno, ricordiamo il miracolo delle nuvole, perché c'è bisogno di stare nella sukkah 7 giorni? Solo l'uscita dall'Egitto, che durava 7 giorni, si capisce perché dura 7 giorni, ma le altre feste no, cioè la Sukkot non si capisce come dura 7 giorni. Sappiamo che 7 giorni è un ciclo completo, e sappiamo che ogni cosa che è completa deve durare 7 giorni, per cui se Sukkot è talmente ricco spiritualmente di insegnamenti, felicità, gratitudine dei miracoli che Dio ci fa, come quello delle nuvole, unità, e protezione, fede, tutti questi valori incredibili che ha tutti raccolti in una festa sola su Sukkot. Ebbene, questa festa, durando per 7 giorni, ci mette in grado di assorbire la santità e di ricevere questi messaggi in maniera graduale, assorbendoli a tutti i livelli, tutti i 7 livelli, perché noi abbiamo 7 attributi che sono divisi in 7 livelli. Impariamo da questo che cosa? Che noi, durante la festa di Sukkot, festeggiando per 7 giorni, noi abbiamo la possibilità di assorbire in tutti i nostri 7 attributi, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, la santità e gli insegnamenti e la forza spirituale che Sukkot ci dà. Ogni cosa che è completa, che è ricca, deve durare 7 giorni per avere un ciclo completo di insegnamento, di assorbimento. Infatti così viene anche spiegato il livello di Pesach, che dura 7 giorni, perché 7 è un numero completo, un ciclo completo. Dopo 7 si inizia un nuovo ciclo, una nuova settimana, come. E così anche a livello spirituale noi abbiamo bisogno di un ciclo intero per ricevere in tutti i giorni della settimana, in tutti i numeri, gli insegnamenti che ci potrebbe dare, che ci dà la festa di Sukkot. Questa è una spiegazione molto semplice, ma ce n'è un'altra molto più ricca e completa, che è la seguente. Hashem, sulla montagna di Sinai, si sposa con Bene Israel, come dice il verso nel Cantico dei Cantici, nel giorno del matrimonio, dice il Trattato di Talmud, alla fine, questo si riferisce a che cosa? Si riferisce alla festa di Shavuot, Dio ci dà la Torah e si sposa con noi sulla montagna di Sinai. Sappiamo che quando ci si sposa, almeno al tempo del Talmud, c'erano due fasi di matrimonio. Il matrimonio c'era prima Irusin e poi Nisuin. Oggi Irusin molti lo chiamano fidanzamento, che non è un matrimonio, non è niente. Dopo Irusin i due potenziali sposi possono separarsi senza nessun impegno. Mentre al tempo del Talmud, quando si facevano gli Irusin un anno prima dei Nisuin, del matrimonio definitivo, i due coniugi erano già coniugi sposati, non potevano separarsi se non con un get, con un atto di divorzio, poiché il matrimonio, il ciclo del matrimonio era un processo che durava un anno, prima i Rusin, dopo un anno i Suin. Ebbene, gli ebrei escono dall'Egitto, nascono come popolo, si elevano per 49 giorni e si rettificano e si preparano per ricevere la Torah, per sposarsi con Hashem, ci dà la Torah e ci dice 10 comandamenti. Come vi sposerete con me, dice Hashem, se voi non farete altri dei, se voi sarete sapere che io sono il vostro Dio, non bestemmiate e Shabbat, con questo voi vi sposate con me. Irusin, anello di matrimonio, siamo sposati. Però c'è ancora il Nisuin. Per fare il Nisuin ci vuole la Ketubah, contratto di matrimonio e la Torah. Moshe Rabbeinu sale sulla montagna di Sinai per prendere la Ketuvah, per prendere le tavole della legge, per completare il matrimonio, fare la seconda fase del matrimonio che sono i Nisuin. Dopo 40 giorni, Moshe Rabbeinu scende con la Ketuvah per concludere il matrimonio tra Hashem e Bene Israel e fare anche la seconda fase che sono i Nisuin. Attenzione, Bene Israel sono già sposati, sono già i Rusin, gli Rusin sono già un matrimonio, a tutti gli effetti. Ebbene, quando Bene Israel sono lì sposati con Hashem, aspettano Moshe che scende giù con la Ketubah, fanno un errore e contano male i giorni, e il 49esimo giorno, 40esimo giorno in realtà era il 39esimo, si aspettano che Moshe scenda dalla montagna, Moshe non scende dalla montagna, il giorno dopo Moshe scende dalla montagna, trovando una grande sorpresa. Gli ebrei hanno fatto un vitello d'oro, non hanno potuto resistere un giorno, hanno pensato che Moshe non venisse più, il Satana ha saputo confondere le idee, e così gli ebrei smarriti fanno questo vitello d'oro e fanno il più grande peccato della storia di Am Israel. Moshe Rabbeinu prende e rompe le tavole della legge di sua iniziativa, e Hashem gli dice bravo, hai fatto bene, facendo un ragionamento forzato. Poi risale sulla montagna per altri 40 giorni per chiedere perdono. Hashem gli dice ti perdono, non ti perdono e non punisco e non ti tolgo tu le nuove tavole della legge. La terza volta Moshe Rabbeinu risale sulla montagna con le pietre che lui inciderà i 10 comandamenti. Come Hashem dice a Moshe, e sol lecha, come leggeremo domani la Shabbat di Chol HaMoed di Sukkot, tu devi scolpire le pietre perché tu le hai rotte e tu le dovrai riparare e rimettere in piedi. Perché Moshe Rabbeinu rompe le pietre? Perché la Ketubah è l'atto che unisce il matrimonio tra il marito e la moglie. Ma se non c'è la Ketubah, non c'è una prova di unione di matrimonio, non c'è neanche un'accusa nei confronti della moglie che le ha tradito il marito. E così la moglie non è colpevole di aver tradito il marito, in altre parole lei non è punibile. E Moshe Rabbeinu vuole scagionare il popolo da una punizione molto severa dicendo loro non sono sposati. Mosè Rabbeinu risale per la terza volta sulla montagna, riscende il giorno di Kippur con le nuove tavole della legge e dice: Hashem, oggi vi ha perdonato. Salachti kedvarecha. Come dice il Midrash, poiché questo giorno è stato il giorno del perdono per Am Israel, per il peccato più grave, per il primo peccato che hanno fatto come Am, come popolo, e tutte le generazioni in questo giorno Hashem perdonerà bene Israel per quello, per tutti i peccati che loro commettono durante l'anno. Una volta che il marito e la moglie si sono chiariti e c'è la Ketubah, adesso bisogna fare Nisuin, concludere il matrimonio. Allora, finito Kippur, passano 4 giorni di preparazione, corrispondono ai 4 mondi, i 4 giorni tra Kippur e Sukkot corrispondono alle 4 lettere del tetragramma Yud Kei Vav Kei, corrispondono ai 4 mondi spirituali, corrispondono a tante cose. Bene Israele si preparano, 4 giorni di purificazione, di preparazione, di elevazione, arriva Sukkot, si conclude il matrimonio con la Ketubah, con le tavole della legge e la Torah che Hashem ha dato a Mosè e ha portato Mosè Rabbeinu giù il giorno di Yom Kippur. Dove la Chuppah, quando noi facciamo questo Nisuin? La Chuppah è la Sukkah. Quando noi entriamo nella Sukkah, noi ci stiamo sposando con Hashem. Il nostro matrimonio definitivo con Hashem è avvenuto su Sukkot. E il baldacchino del matrimonio è la Sukkah dove noi siamo dentro. Ogni momento che noi stiamo sotto la Sukkah, noi continuiamo il nostro matrimonio e rinforziamo il nostro matrimonio con Hashem sotto la Chuppah. E siccome il matrimonio dura 7 giorni, per 7 giorni si festeggia il matrimonio, per 7 giorni si dicono le 7 benedizioni del matrimonio, ebbene, per 7 giorni noi staremo nella Sukkah a festeggiare il nostro matrimonio con Hashem sotto la Chuppah. Hashem ci dice, non basta un giorno andare in Sukkah, è diverso Sukkot dalle altre feste. Qui c'è il matrimonio tra me e voi, il matrimonio bisogna festeggiarlo per 7 giorni. Mentre Shavuot era l'inizio del matrimonio, era il primo unione, ma non quella totale e definitiva, la completa unione tra marito e moglie che vivono insieme è tramite la Sukkah, tramite Nisuin, che è la seconda fase del matrimonio, e da quel momento i due coniugi sono eternamente legati. Per cui, cari amici, la festa di Sukkot è una festa talmente speciale che addirittura la Halakha dice che bisogna bere ogni giorno un bicchiere di vino. Perché al Halakha è obbligatorio bere un bicchiere di vino ogni giorno, solo di Sukkot, e non nelle altre feste. Perché? Perché Sukkot è Zman Simchateno. Sukkot è la Chuppah, il matrimonio. Bisogna festeggiare il nostro matrimonio per 7 giorni. Ogni momento che noi beviamo, festeggiamo, balliamo, noi rinforziamo l'unione del matrimonio tra noi e Hashem. Questo ci fa capire quanto è importante la festa di Sukkot, quanto è ricca. L'unione tra noi e Hashem avviene sotto la Chuppah, che è la Sukkah, somiglia a una Chuppah, e si festeggia per 7 giorni. Ogni istante che noi staremo nella Sukkah e festeggeremo, noi gioiremo nel matrimonio tra Hashem e noi, e così noi, grazie a questo, meritiamo di gioire tutto l'anno. Chi gioisce di Sukkot merita di gioire tutto l'anno. Colui che soffre nella Sukkah, che va e sta in Sukkah anche se fa un po' fresco, se è difficile, si sacrifica, qualsiasi male che lui avrebbe dovuto soffrire durante l'anno viene eliminato grazie alla Sukkah. Come dice il famoso detto hassidico, Mitzaer Patur Mina Sukkah. Chi soffre stando nella Sukkah, lui è Patur di qualsiasi male Mina Sukkah dalla Sukkah. Il Mitzaer, il sofferente, lui è esente di qualsiasi problema, di qualsiasi dolore durante l'anno, Mina Sukkah, tramite la Sukkah. La Sukkah ha la forza di salvarci di qualsiasi male che dovevamo ricevere durante l'anno. Sappiamo che il mese di Tishrei è un mese che Hashem ci dà la possibilità, ci scrive tutto l'anno futuro, il nostro destino per un anno, e ci dà la possibilità di migliorare il nostro destino in tutte le maniere. Prima ci dà 10 giorni seri, tristi, Rosh Hashanah, accettiamo il gioco di Hashem, pentimento di 7 giorni Teshuvah, Yom Kippur, giorno del perdono. Dopo 10 giorni Hashem ci dice: spero che voi avete già annullato qualsiasi cosa negativa, spero che con questo sia già sufficiente che io vi darò un anno positivo, un anno prospero, un anno ricco, un anno felice, un anno salute. Però adesso vi do un'altra arma, un'arma più potente, si chiama Simcha. Come dice il Deuteronomio nel Devarim, nella Parasha di Kitavo, Tachat asher lo avarta et Hashem Elokecha besimcha v'tuv levav, poiché tu non hai servito Hashem con tanta gioia, tutti questi problemi ti sono venuti. La soluzione di tutti i problemi è essere felici. I Hasidim dicono, non è un peccato, ma è peggio di un peccato, cos'è? Essere tristi. Perché è vero che non c'è scritto non essere triste. Quando uno è triste, non riesce a fare le mitzvot. O se le fa male, non le fa con gioia. E la base di tutto è la Simcha. E come riceviamo la Simcha? Tramite la Simcha che abbiamo su Kot, abbiamo Simcha per tutto l'anno. Hashem ci dice, guardate, il mese di Tishrei è il mese decisivo per tutto l'anno. È molto importante questo mese che voi vi pentite, che voi chiedete perdono, che voi accettate il mio gioco di nuovo, mi incoronate come vostro re di nuovo. Tramite questo spero che voi potrete già essere meritevoli per avere un anno dolce come il miele. Però non si sa mai. Vi do un'altra arma, un'altra forza molto più potente, si chiama felicità, si chiama Sukkot, si chiama Lulav, si chiama Hoshanot, si chiama Chavitat Arava, si sbatte 5 volte Arava al giorno, diciamo, tutte queste arme vi do, queste sono più forti. Questa è l'altra faccia della moneta, quello che non siete riusciti ad ottenere grazie ai primi 10 giorni, li potrete ottenere grazie ai prossimi 10 giorni. Infatti, dal giorno dopo il Kippur, noi iniziamo con felicità, con gioia, a prepararci con le mitzvot, in mezzo... Hashem ci dice, se non vi siete salvati per merito della teshuva che avete fatto, del pentimento, del perdono, sicuramente vi salverete grazie al merito che fate la Sukkah, che mangiate la Sukkah, che andate sotto la mia protezione, che fate l'ulav. Dall'1 di Tishrei fino al 10 di Tishrei abbiamo 10 giorni seri di pentimento. Dall'11 di Tishrei fino al 20 di Tishrei abbiamo altri 10 giorni di felicità, di gioia, di simcha, di sukkot, di mitzvoti. Hashem ci dice, questa arma è molto superiore alla precedente, potete ottenere molto di più con la seconda fase che con la prima fase. Per questo viene dopo. La cartuccia più forte e migliore si lascia sempre per ultima. Hashem ci dice, vi lascio per ultimo la migliore cartuccia. Potete ottenere con la simcha, con le mitzvot, con la simcha di lulav e trog, quello che non avete ottenuto prima. E così, per merito di questo, forse potrete cancellare qualsiasi decreto negativo, qualsiasi verdetto non positivo nei vostri confronti verrà annullato grazie alla Sukkah, grazie agli ospiti che vengono in Sukkah, perché vengono gli ospiti per pregare per noi. Quando noi facciamo le Hoshanot, diciamo il primo giorno, Hashem salvaci per merito di Avraham, oh Hoshan per merito di Avraham il primo. Allora Avraham, noi invochiamo il primo patriarca, il primo ospite della Sukkah il primo giorno, sia quando lui viene in Sukkah, sia quando noi facciamo le Hoshanot, giriamo con l'ulav intorno alla Teva, per dire Hashem salvaci grazie a Avraham Avinu. Il secondo giorno grazie, salvaci grazie a Yitzhak, grazie a lui viene a pregare per noi in Sukkah, viene a dirci guarda come sono bravi, guarda sono a mangiare in Sukkah, e prega per noi. Per cui la forza di Sukkot è una forza talmente alta, molti purtroppo la sottovalutano, perché dicono, oh, abbiamo già faticato Rosh Hashanah, abbiamo digiunato Kippur, adesso vogliamo vacanza, dobbiamo lavorare, recuperare il lavoro che abbiamo fatto. Siamo talmente ingrati di quello che Hashem ci vuole dare. Hashem ci vuole bene, ci vuole aiutare, ci vuole dare un anno positivo e ci mette in grado di avere un anno ricco spiritualmente e materialmente. Ci dà Rosh Hashanah e Kippur e poi ci dà un'arma più potente. Cosa facciamo? Cioè, abbiamo già fatto abbastanza, adesso su Kot fa niente. Dobbiamo viaggiare, chi viaggia per le fiere, chi va qua perché non è andato via per uscire da Kippur, chi dice sono stanco, mangio un passo in Sukkah, sono già uscito d'obbligo, chi non prende l'ulav ogni giorno, non fa le uscianote intorno al Sefer. Abbiamo delle armi, delle bombe atomiche in mano che possono esplodere e annullare qualsiasi decreto e noi le lasciamo lì tranquille, le ignoriamo e siamo lì a perdere soldi dietro qualche affaruccio che potremmo fare in questi giorni, che davanti al merito di fare andare su qua, alla forza spirituale e materiale che potremmo avere grazie alla Sukkah, non c'è neanche da paragonare. Cari amici, abbiamo ancora qualche giorno di Sukkah, approfittiamo fino in fondo perché non è uno scherzo. Ebbene, impariamo che il mese di Tishrei è diviso in due fasi, addirittura in tre fasi. Primi 10 giorni, pentimento, perdono, incoronazione del re. Altri 10 giorni, dall'11 di Tishrei fino al 20, felicità, simcha, mitzvot, la felicità che abbiamo nelle mitzvot, lulav, etrog, sukkah, unità. E poi arriviamo a Hoshana Rabba, lunedì, il 21 di Tishrei, dopo 20 giorni di elevazione spirituale. E sappiamo che 10 è un numero completo. Abbiamo 10 livelli nell'anima, ci sono 10 sfirot in ogni mondo. Noi abbiamo il dovere di elevare e ratificare tutti i 10 livelli dell'anima e tutte le 10 sfirot che abbiamo causato, danneggiato con le nostre azioni. Dopo tutto questo arriva la vigilia di Hoshana Rabbah, l'ultimo giorno di Sukkot, che è la vigilia di Shmina Zeret, il giorno di Hoshana Rabbah, il giorno del giudizio universale. Il giorno più importante dell'anno, secondo molti più importante anche di Yom Kippur, è lì veramente è l'appello totale ultimissimo. Hashem ci ha dato tutte le possibilità, tutte le carte da giocare, tutte le possibili e immaginabili armi per poter vincere il nostro giudizio, il nostro tribunale, il nostro accusatore che Satan viene a accusarci. Noi abbiamo tutte le forze per difenderci. Prima 10 giorni tristi, 10 giorni felici, arriviamo al giorno di Hoshana Rabbah sicuri che noi avremo un anno positivo. E questo vediamo come i 10 livelli dell'anima devono essere ratificati, o prima sotto forma di tristezza, di serietà, o dopo con la simcha, o in un modo o nell'altro sicuramente troveremo la forza di ratificare, di completare il nostro verdetto in bene e arrivare a Hoshana Rabbah, essere scritti nella vita e in tutte le benedizioni che noi potremmo desiderare. Finito Hoshana Rabbah, arriviamo a Shmina Zeret, Simchat Torah. Festeggiamo con Hashem da soli. Cosa vuol dire questo? Dopo che i due coniugi si sono sposati, si sono prima i Rusin, poi si sono sposati in Nisuin, quella che tu va sotto la Sukkah, che come la Chuppah abbiamo detto. Finito tutto quanto, arriva l'ottavo giorno. Il marito e la moglie dice, adesso siamo da soli io e te, un po' di intimità tra noi due ci vuole, non si può solo sempre festeggiare con tutto il mondo, e qui io e te, quando è che festeggiamo? Sappiamo che gli ebrei pregavano, ancora noi preghiamo quando facciamo, diciamo, i sacrifici per tutte le nazioni del mondo. Quando noi leggiamo i brani dei sacrifici o portavamo i sacrifici nel Beit HaMikdash, 70 sacrifici di Sukkot, noi pregavamo per tutte le nazioni. Allora tutte le nazioni hanno festeggiato con noi il nostro matrimonio con Hashem sotto la Sukkah. Arriva l'ottavo giorno, lo sposo dice alla sposa, adesso basta, io e te, viaggio di nozze, tranquilli da soli, voglio godermi il nostro matrimonio da soli. E così Hashem Shmina Zeret è felice e festeggia con Israele, solo Hashem con Israele, senza le 70 nazioni, non portiamo più sacrifici per le altre nazioni, abbiamo pregato per tutte le nazioni, benessere prega per tutto il mondo, nella loro fede, nella loro cultura, nel loro costume, nella loro lingua, senza fare proselitismo, nella loro fede. Però un po' di intimità ci vuole nella vita. Un marito che pensa sempre agli altri e non pensa a sua moglie, non ha piacere a stare con sua moglie, a trovare intimità con sua moglie, c'è qualcosa che non va in questo matrimonio, perché allora ci vuole anche dei momenti da soli. Ogni tanto non è una brutta idea prendere la moglie, fare un weekend così da solo con lei, un po' di intimità ci vuole, non è che sempre bisogna stare con tutto il mondo, con gli amici, con il fine. Viene Hashem, ci dice, viaggio di nozze, intimità. Simchat Torah, Shmina Tzeret, noi siamo da soli con Hashem, c'è solo un sacrificio, un korban, un toro che corrisponde a Israele, un popolo che è Israele. E questo avviene dopo che sono passati i 7 giorni di festeggiamenti, arriva il viaggio di nozze, da soli. Dopo 20 giorni, praticamente possiamo dire che una fase sono i primi 10 giorni, seconda fase gli altri 10 giorni di felicità, il giudizio, si chiudono i conti, definitivamente viene sigillato, consegnato il verdetto e non si può più appellare. Da quel momento possiamo veramente essere felici. Perché fino a quel momento è vero che noi siamo molto gioiosi dopo Kippur, perché Hashem ci ha perdonato. Ma non siamo ancora sicuri che Hashem, come è andato a finire, può darsi che qualcosa sia rimasto in sospeso. Ma siamo sicuri che dopo gli altri 10 giorni, e dopo le mitzvot di lulav e sukkot, dopo tutto questo simcha che abbiamo avuto, e etica, spiritualità e protezione di Hashem, siamo sicuri che dopo tutto questo sicuramente Hashem ci ha perdonato. Allora possiamo avere la vera e grande felicità totale, simchat Torah, una felicità che supera la felicità di Sukkot. Zman simchatenu su zman simchatenu. Infatti, Sukkot è zman simchatenu, il periodo più allegro dell'anno. Ma Shmini Atzeret Simchat Torah è ancora di più di prima, come prima, più di prima, zman simchatenu, come dice la canzone. Come prima, più di prima, zman simchatenu. E cosa impariamo da qua? Mi ricordo, questo mi ricorda un discorso che aveva fatto il Rebbe, che avevo sentito io proprio su Simchat Torah da Rebbe, dell'anno probabilmente 5747 o 48. Il Rebbe aveva detto che nei Sidurim c'è scritto che l'uscita dall'Egitto, Zman Cherutenu, Shavuot, Zman Matan Toratenu, il periodo della promulgazione della Torah, poi c'è scritto Sukkot, Zman Simchatenu, ogni festa delle tre feste è legata a un insegnamento spirituale. Quando si arriva a Shmini Atzeret, che è una festa di per sé, attenzione, Shmini Atzeret bisogna fare Shehiyanu le 2 sere perché è una festa di per sé, è una nuova festa, non è la continuazione di prima come Pesach, che è la fine della continuazione e non si fa Shehiyanu l'ultimo giorno di Pesach. Allora Shmini Atzeret si fa Shehiyanu, una nuova festa, però il messaggio di Shmini Atzeret, Simchat Torah, è sempre Zman Simchatenu. E allora perché c'è scritto nei Sidurim 2 volte Zman Simchatenu, Zman Simchatenu? Bastava dire Sukkot e Shmini Atzeret insieme sotto si metteva Zman Simchatenu. Oggigiorno è vero, abbiamo il computer, ci vuole un attimo, copia e incolla, Ctrl-C, Ctrl-V, Zman Simchatenu 2 volte. Ma una volta che prendevano le lettere, il piombo, e lo mettevano dentro a mano, e ci lavoravano, scrivere 2 volte Zman Simchatenu era un impegno, non indifferente. Bastava scrivere una volta Zman Simchatenu in mezzo, finita la storia. No, perché no? Perché la Simcha di Shmini Atzeret è talmente superiore e diversa da quella di Sukkot, che non si può usare lo stesso Zman Simchatenu per entrambi. Questo Sukkot è un tipo di Zman Simchatenu, molto molto felice, ma comunque non da paragonare a Zman Simchatenu di Shmini Atzeret Simchat Torah. Quello è un altro Zman Simchatenu, viene ripetuto di nuovo nei Sidurim 2 volte Zman Simchatenu, per insegnarci che cosa? Che sono 2 livelli di Simcha. Questa è una Simcha con gli altri popoli, questa è una Simcha con Lula, questa è una Simcha dopo che è finito il giudizio totale di Shana Rabbah e Hashem sicuramente ci ha perdonato. Allora veramente è un Zman Simchatenu. Allora veramente si può ottenere una Simcha completa e totale ed eterna. Impariamo da questo che non c'è felicità se una persona non ha perdonato i suoi peccati. Non c'è felicità se una persona non è arrivato a cancellare, non è riuscito a cancellare qualsiasi cosa negativa. E siccome noi siamo sicuri che abbiamo ottenuto questo risultato, perché abbiamo provato in un modo, con una faccia abbiamo elevato i nostri 10 livelli dell'anima in 10 giorni, poi i nostri 10 livelli arriveranno con gli altri 10 giorni, sicuramente uno dei due. Il giudizio universale su Naravà, dopo di questo possiamo essere veramente felici, perché non c'è felicità se uno non è, se uno ha ancora dei peccati, ancora delle colpe, se un figlio non ha ancora fatto pace completamente con suo padre in cielo, come può essere veramente gioioso, gioire, salvare? Ecco perché Simchat Torah, il ballo della Torah, le HFOR si fanno proprio dopo Hoshana Rabbah, dopo il giudizio completo, totale, universale, perché in quel momento noi possiamo veramente superare qualsiasi limite di gioia. Quella è la massima gioia che possiamo avere, è il giorno di Simchat Torah. Concludo questo argomento, questa lezione, con un altro approfondimento, un quarto punto. Sappiamo che la Sukkah ricorda le nuvole, il miracolo delle nuvole. Le nuvole erano come una dimora temporanea, non solida, anche la Sukkah è una dimora non solida. Le nuvole sono trasparenti, anche la Sukkah deve essere trasparente, bisogna poter vedere le stelle. Hashem ci dice di andare nella Sukkah per ricordare il miracolo che Hashem ci ha fatto. E questo ci deve insegnare la gratitudine che noi dobbiamo avere ad Hashem. Hashem dice: ricordatevi io cosa vi ho fatto, la gratitudine, i miracoli che vi ho fatto, non dimenticateli. Si chiede una domanda: se veramente Hashem ci obbliga di ricordare il miracolo delle nuvole, perché non ci ordina anche di ricordare gli altri miracoli che c'erano nel deserto? C'era la manna ogni giorno, c'era il pozzo di Miriam ogni giorno, perché ci obbliga di ricordare questo e non di ricordare gli altri miracoli? E qui ci sono tre spiegazioni. Una spiegazione famosissima dice così: mangiare è obbligatorio mangiare, per cui non abbiamo il dovere, non ci chiede Hashem di ringraziarlo per averci dato la manna, perché era scontato che ci doveva dare la manna. Il bere anche, uno non può vivere senza bere, per cui non ci ha chiesto Hashem di ricordare il miracolo del pozzo di Miriam, perché uno non può vivere senza l'acqua. Ma Hashem ci ha dato le nuvole, che non era un miracolo fondamentale. Sette nuvole che ci proteggevano. Un miracolo del genere, che non era fondamentale, che ti protegge da tutte le parti, quattro nuvole dai quattro lati, sopra e sotto, davanti che spianava, è una cosa incredibile. È un miracolo che non ha ricordo nella storia. Un miracolo che le nuvole ci lavavano i vestiti, ci stiravano i vestiti, ci facevano crescere i vestiti, ci rinnovavano i vestiti che non si consumavano, i nemici che ci attaccavano, erano, ci difendeva, ci puliva la strada, ci spianava, ci trasportava. Tutti dei lussi che non sono fondamentali. Hashem dice: questi dovete ricordare i miracoli, perché quando voi capite quanto io vi voglio bene, non vi do il minimo indispensabile, vi do molto di più, anche voi dovete ricordare la gratitudine e essere conoscenti a me e non darmi il minimo indispensabile. E questa è la prima cosa che noi impariamo dal miracolo delle nuvole, e per questo noi ricordiamo questo miracolo e non gli altri, perché questo è un miracolo in più e non fondamentale, e questo ci deviene a ricordare la gratitudine e la riconoscenza che dobbiamo avere verso Hashem, che non dobbiamo solamente accontentarci del minimo, di dare a lui il minimo. Andiamo la mattina, preghiamo, miniamo velocemente finta la storia. Dobbiamo studiare ogni giorno la Torah che Hashem ci ha dato. Hashem le mitzvot non doveva fare il minimo indispensabile. E questo ci insegna la festa di Sukkot, quanto Hashem ci vuole bene, quanto noi dobbiamo voler bene a lui, quanto noi dobbiamo essere conoscenti dei miracoli che ci fa, che non sono solamente il minimo indispensabile, ma sono più del massimo, anche noi dobbiamo dare a lui più del massimo. Per questo ricordiamo questo miracolo e non gli altri miracoli. Un'altra spiegazione dice così: a riguardo della manna, troviamo nella Torah che gli ebrei hanno avuto delle liti, delle polemiche sulla manna, hanno detto questa manna un cibo strano, e allora si sono lamentati sulla manna. Sul posto di Miriam anche hanno avuto da ridire, ci sono delle liti. Allora dice la Torah: qualsiasi cosa che è stata oggetto di lite, di discussione, di polemica, non voglio che si ricordi. Hashem ci dice: ricordate le nuvole, perché sulle nuvole non ci sono state discussioni. Quanto Hashem ama e desidera la pace, e quanto lui ci ordina di ricordare solamente le cose che non hanno avuto discussione, che non hanno causato polemiche. Un'altra spiegazione potremmo dire, l'ultima, che mentre la manna e l'acqua erano qualcosa che si poteva toccare con le mani, qualcosa di tangibile, di materiale, le nuvole erano qualcosa di totalmente spirituale. E la Torah ci viene a insegnare che noi dobbiamo ricordare qualcosa che è spirituale, ovvero quello che è materiale che Hashem ci dà, Hashem dà il materialismo a tutti i popoli, tutto il mondo riceve da Hashem la materia, riceve quello che ha bisogno per vivere, ma quello che particolarizza, che caratterizza Am Israel, che riceve spiritualità, le nuvole rappresentano qualcosa di spirituale, è un dono spirituale, qualcosa che non si tocca. Noi ricorderemo le nuvole per via della loro essenza e valore spirituale. Ricordiamoci sempre quanto dobbiamo amare Hashem, quanto Hashem ci vuole bene, quanto dobbiamo essere grati, quanto Hashem desidera la pace e qualsiasi cosa è stato oggetto di discussione Hashem non la ama, e quanto il valore di Am Israel, il valore sono i suoi valori spirituali. Ricorderemo le nuvole che sono qualcosa di spirituale, ma non ricorderemo qualcosa di materiale che non identifica e particolarizza Am Israel. Speriamo di prendere tutti questi insegnamenti di Sukkot, assorbirli profondamente e caricarci di spiritualità per tutto l'anno e di essere degni di avere un anno felice e positivo per merito dei primi 10 giorni, dei secondi 10 giorni della Sukkah, dell'Ulav, della Simcha, dell'Unità e dei Ninuim, che Hashem ci scriverà solo nel libro della vita, della felicità e della gioia, e ci manderà Mashiach Tzidkenu quest'anno Tavshin Samechtet, che si può leggere Tieshnat, che sarà l'anno Simanat Ava, di un buon Siman, Siman Tov, che sarà un anno di Siman Tov, di Geulah Shlema B'mirah B'Yameinu Amen. Chag Sameach.